il grosso della storia dell'Eucaristia l'abbiamo già fatto e diciamo la parte dogmatica, diciamo così, che riguarda la transustanziazione, riguarda le cose più propriamente dottrinali, le abbiamo già viste. Adesso abbiamo gli aspetti, come dire, più applicativi, quindi abbiamo visto qualcosa sull'Eucaristia nella spiritualità, l'Eucaristia come è stata vissuta dai santi, quindi è una parte più di testimonianza, più l'Eucaristia nella pietà popolare, queste cose qua. Per cui adesso qui il nostro libro dice qualcosa sull'immagine nell'arte, come è stata rappresentata l'ultima cena, l'Eucaristia, quindi è molto più descrittiva, molto più, però è interessante anche questo, sono cose che conosciamo, però vale la pena dare un'occhiata anche a questo, quindi abbiamo un paragrafino su questo, vi farò vedere qualche immagine, che sono poi cose ben note che vengono citate qui. E poi c'è un altro paragrafino sulla devozione eucaristica nei secoli più vicino a noi, nell'Ottocento e nel Novecento. Questo già fa capire quanto ci stiamo avvicinando al termine poi del libro, ai nostri tempi, quindi l'Eucaristia come è ai nostri giorni, o meglio come dovrebbe essere ai nostri giorni. E quindi abbiamo. Allora, vi mostro subito la pagina delle immagini, così condivido lo schermo, così dopo, quando vengono citate quelle poche opere che vengono citate, abbiamo già. Ecco, dovreste vedere un'immagine in condivisione, penso che la vediate, se mi fate mi dite di sì o di no. Benissimo, allora questa sarà la prima immagine di Giotto che vedremo tra poco. Inizio a leggere, così quando arrivano le immagini, che sono una dopo l'altra, ve le faccio anche vedere, così ve le ricordate, le avrete già viste. Allora, il numero 41 titola Immagini popolari ispirate all'Eucaristia. Leggo, l'Eucaristia ha ispirato fin dall'inizio la rappresentazione e l'arte. Abbiamo già visto come nei primissimi secoli, sotto le persecuzioni, le rappresentazioni erano simboliche, no? Per cui, anche perché non bisognava farsi scoprire, per cui ci poteva essere un canestro con dei pani. E vicino un calice pieno di vino. Questo faceva capire l'allusione all'Eucaristia senza smascherarsi, scoprirsi troppo per via dei controlli polizieschi dell'epoca, insomma. Oppure c'era l'altro simbolo del pesce che era, le cui iniziali volevano dire in greco Gesù Cristo Salvatore, figlio di Dio e Salvatore. Nei secoli cristiani invece si può fare una rappresentazione esplicita e le ultime cene sono un caso di queste. Ha ispirato fin dall'inizio la rappresentazione e l'arte, attraverso i simboli, prima, nei primi secoli, che una fede illuminata sapeva leggere e interpretare. Li abbiamo incontrati al principio di questa storia, appunto quando parlavamo delle catacombe, delle iscrizioni, poi dei mosaici, le miniature, bassorilievi dei timpani romanici, i dossali e le pale, cioè gli intradossi degli archi, i dossali a fianco agli altari, le pale d'altare, nei grandi affreschi, negli oli, nelle vetrate, tante manifestazioni artistiche di opere veramente belle. Sono così artisticamente ritratti diversi aspetti dell'Eucaristia, dalle sue prefigurazioni, e delle sue celebrazioni. Prefigurazioni vuol dire le profezie dell'Antico Testamento che anticipavano, alludevano a quello che sarebbe stata poi l'Eucaristia. Le celebrazioni invece in epoca cristiana e successivi secoli. Dalla cena, la presentazione dell'ultima cena, alle nozze di Cana, alla moltiplicazione dei pani, alla cena di Emmaus con i discepoli dopo la risurrezione, e nell'Antico Testamento alla manna, ad Abramo, a Melchisedec, all'elevazione dell'ostia durante la messa, e ci sono diverse opere che raffigurano questo. Tra le cene, le ultime cene, rappresentazione dell'ultima cena, il pensiero va per esempio a Giotto, ed è quella che vedete qui, e qui siamo tra XIII e XIV secolo, si vede Gesù con gli apostoli attorno alla tavola, e naturalmente la raffigurazione era riportata allo stile dell'epoca in cui veniva fatto il dipinto, quindi mentre magari nell'ultima cena la collocazione era più su divani come si usava mangiare allora, o addirittura seduti per terra con una sorta di tappeto, qui la rappresentazione è con una tavola apparecchiata con lo stile che già vigeva all'epoca di Giotto, ovviamente. Poi quella del Beato Angelico, qui c'è il ghirlandaio, il Beato Angelico, qua, eccolo qua. Ah beh, aspettate un attimo che... Questo è del Beato Angelico, quindi siamo tra il 300 e il 400, e questi sono nel convento di San Marco a Firenze, e qui addirittura abbiamo Gesù che imbocca i discepoli da loro l'ostia, addirittura è una rappresentazione, come dire, resa contemporanea all'epoca in cui viene fatta la rappresentazione. E ci sono le presenze anche di altre figure insieme agli apostoli che sono in adorazione dell'Eucaristia, quindi questi sono santi successivi. E l'ambientazione è nel convento, no? di San Marco a Firenze, quindi c'è anche l'architettura della stanza, eccetera. Il ghirlandaio, che è questo, qui siamo già un po' più avanti, siamo nel XV secolo, c'è un quadro assolutamente solenne con le volte, dietro viene raffigurato il giardino, quindi non so se sia una simbolizzazione dell'Orto degli Ulivi o quello che è, però c'è una contestualizzazione tipica di un ambiente rinascimentale. Quindi ogni cosa era adattata in maniera che chi, inculturata, no? In maniera che chi la vedeva potesse vedere Cristo che celebra nell'epoca in cui lui sta vivendo. E questo dava già la raffigurazione della Chiesa. Quando andavi a messa era Cristo che celebra attraverso la persona del sacerdote celebrante che opera in persona Cristi nel tuo ambiente, nel tuo luogo, nel tuo contesto, nella tua cultura, nella tua architettura. È quell'ultima cena che si rende contemporanea a te e tu ti rendi contemporaneo a loro. Questo didatticamente ha una forza straordinaria perché aiuta a entrare, a sincronizzarsi, a capire che la messa è questa memoriale, questo rendersi contemporaneo. Quindi Giotto, Beato Angelico, ghirlandaio, Tintoretto, eccola qua, qui siamo già nel XVI secolo, quindi i contrasti di luce sono molto forti, sono molto un po' caravaggeschi, no, per certe cose. Addirittura qui c'è la presenza anche del cielo, sono presenti anche gli angeli, sono presenti, e questo dà una raffigurazione teologica molto forte, perché è così, quando si celebra l'Eucaristia è Cristo che celebra e tutta la Chiesa, anche quella del cielo, è coinvolta mentre avviene l'Eucaristia sulla terra, no? Quindi ha una forza espressiva e didattica, oltre che artistica, perché chi faceva queste cose teneva presente il loro significato anche dottrinale e teologico. Poi la più famosa di tutte è l'Ultima Cena di Leonardo, qui è anche abbastanza rovinata, poi viene restaurata regolarmente, qui siamo a cavallo tra il XV e il XVI secolo, siamo nel cenacolo a Santa Maria delle Grazie a Milano, è una stanzetta quasi di passaggio perché ci sono due porte, una da una parte e da quell'altra, tu ti infili da una porta e ti trovi di fronte, paf, ti trovi di fronte questa scena ad altezza d'uomo, altezza naturale dell'Ultima Cena. Ecco, di Raffaello sono celebri l'affresco del miracolo di Bolsena. Quindi questa non è più un'ultima cena, ma è il miracolo di Bolsena di cui abbiamo letto poi qualche pagina fa, di questo celebrante che era tormentato dai dubbi sulla presenza di Cristo nell'Eucaristia e si trova l'ostia che si trasforma in carne e in sangue, insomma, no? E qui di fronte viene messo il Papa perché verrà informato immediatamente di quello che è accaduto, eccetera. Vedete qui la scena è totalmente ambientata nell'architettura, nel contesto dell'epoca. E poi, oltre all'affresco del miracolo di Bolsena, la cosiddetta disputa, o meglio la gloria del Santissimo Sacramento, che è qua. Sempre Raffaello, qui è veramente una scena gloriosa perché c'è il Santissimo esposto, c'è la disputa sulla natura dell'Eucaristia con tutti i vari disputanti dei vari ordini, dei vari gradi, eccetera, un pubblico e il cielo che dall'alto ti fa vedere Cristo glorioso e il Padre e ti fa vedere come tutto ciò che esiste, Dio e il creato, è coinvolto nella centralità dell'Eucaristia. Cristo centro del cosmo e della storia. Qui lo si vede visivamente ed è molto efficace. Non meno celebre è la cena di Emmaus di Rembrandt. E qui siamo in una visione anche qui, XV-XVI secolo, anche qui forte, quasi cupa, no? Perché qui si vede un Cristo tra il sofferente e il trasfigurato, la cena di Emmaus perché è la scena dei discepoli di Emmaus che sono stati attratti da questo viandante che si è affiancato a loro e ormai è buio, è ora di cena, si fa sera, eccetera, e gli dicono: ma fermati a mangiare con noi, come dire, così proseguiamo il discorso, perché tu ci stai raccontando una spiegazione degli avvenimenti che sono successi dalla morte di Gesù, eccetera, che noi non avevamo afferrato, no? Perché lui dice: Gesù cominciò dall'Antico Testamento a spiegare tutte le scritture che si riferivano a lui. Non l'avevano ancora riconosciuto, ma era affascinante il modo in cui lui leggeva tutta la storia, tutta la cosa, e li ha tenuti lì e l'hanno voluto con loro in casa a cena. In casa significa la presenza. Poi dopo, nel gesto dello spezzare il pane, che lui scomparirà poco dopo, lo riconoscono. E mentre prima si erano sentiti dire sciocchi e tardi a capire, eccetera, e gli spiega tutto, quando vedono il gesto dello spezzare il pane, improvvisamente capiscono tutto. A quel punto la sua presenza visibile non è più necessaria, perché c'è la presenza reale dentro di loro, in qualche modo. E anche questo allude in qualche maniera all'Eucaristia. Ecco, non meno celebre la cena di Emmaus di Rembrandt, e E poi tra le raffigurazioni mistiche si impone il dossale dell'agnello dei fratelli Van Eyck, una delle più significative opere simboliche sull'Eucaristia, che è questa. Anche questa è una cosa grandiosa, perché la cena dell'agnello, l'agnello che è Cristo, con una postura regale e gloriosa sull'altare, e quindi, come dire, quando sei sull'altare che celebri, non è che fai una scampagnata, una cena qualunque, ma si rende presente Cristo, l'agnello immolato, nel senso simbolico del termine, ma anche nel senso letterale della passione di Cristo. Infatti vicino c'è la croce, eccetera. Ci sono gli angeli attorno, anche qui c'è la Chiesa del Cielo, che addirittura è presente sulla terra, anche se noi non la vediamo, ma è realmente presente ed è vicina, non è solo in cielo, ma è addirittura appoggiata sulla terra, sul terreno, sul prato. Poi qua ci sono tutti gli altri, e addirittura molti di questi non guardano neppure la scena, sono rivolti in qua, ma è tutto coinvolgente. Ci sono nuclei di persone, qua ci sono vescovi, chierici, qua ci sono vergini, qua ci sono religiosi, qui ci sono delle figure, delle autorità civili, cioè c'è tutto. Qui c'è la sorgente, il pozzo, la sorgente dell'acqua viva, e al centro il cuore dell'agnello, e sullo sfondo c'è una torre, un campanile di una chiesa, c'è la città, la civiltà umana, e anche questa è potente, la cena dell'agnello. Ecco, direi che poi le immagini sono tutte qua, però mi piaceva farvele vedere o rivedere, perché ecco, il tema di simbolismo eucaristico, troviamo la raffigurazione della fontana viva che alimenta una vasca, del torchio e del mulino mistico o del fianco da cui sgorga sangue vivo. Direi che non ne ho altre, ma anche questa del torchio, come Cristo che è schiacciato tra le morse di un torchio, come si spreme l'uva, era il torchio per fare il vino, per spremere l'uva, cioè sono quasi forti, molto, molto, però didatticamente siamo in un'epoca in cui molta gente non era in grado di leggere e di scrivere, la catechesi si faceva anche attraverso l'arte. Queste ultime raffigurazioni riflettono la dottrina di fede che l'Eucaristia è vero sacrificio di Gesù, intesa tuttavia per certi aspetti con discutibile realismo. A volte, sì, il realismo può essere anche un po' crudo, quasi cruento. Accanto alle opere d'arte non manca, specialmente nei secoli più vicini a noi, un'iconografia popolare. Come è naturale, il livello della dottrina e della pietà eucaristica si riflette nell'arte che la prende come tema. Così nell'iconografia della Messa, con un simbolismo anche arbitrario a volte, là dove è svolto il parallelismo tra la passione e i suoi momenti e la Messa e i suoi riti successivi. Cioè qui lui dice ci sono stati anche degli eccessi, cioè vedere in ogni mossa del prete, soprattutto nel rito antico, era più facile perché c'erano più gesti allegorici, per cui quando scoperchi il calice è come se scoperchiasse il sepolcro di Cristo, cioè alcune cose erano esagerate ovviamente, non è che si potessero vedere simboli, allegorie dappertutto, ma c'era un po' quel gusto lì e quindi su certe cose l'arte ne ha anche risentito in maniera un po' smodata. Però era apprezzabile, lodevole l'intento. Naturalmente la messa non è una ripetizione meccanica di tutti i singoli, per cui tutto va interpretato in maniera simbolica, letterale, eccetera. È un rendersi presente e contemporanei del sacrificio di Cristo, questo è quello che conta. I dettagli possono anche essere allusivi, possono essere anche gradevoli, ma insomma non sono così assolutizzabili. Ecco, sono note al riguardo le incisioni settecentesche col sacerdote che scopre il calice in corrispondenza con Gesù spogliato delle sue vesti, alla caduta del frammento di particola nel calice, fa invece riscontro la scena della discesa di Gesù agli inferi. E queste immagini si aiutavano il popolo a prendere parte alla messa, così come si poteva, non riflettevano una teologia esatta per la quale l'Eucaristia è il sacramento della passione di Gesù e non la sua materiale ripetizione nei dettagli. L'iconografia eucaristica popolare è giunta fino al XX secolo, concepita sullo stesso stile, ritrae la passione di Gesù, la sua solitudine o prigionia nell'Eucaristia, prigionia che viene consolata dalla vista e dalla presenza dinanzi al tabernacolo. Altri motivi eucaristici ricorrenti sono il calice, il cuore, la corona di spine, gli angeli, sino al cosiddetto torchio mistico, motivi che si intrecciano per la loro parte, concorrono a formare una catechesi popolare. Non si può dire che si tratti di un gusto raffinato, talvolta neppure discreto. Lo spiegano la devozione all'Eucaristia, la lontananza dai fedeli, dalla celebrazione e una dottrina unilaterale non sufficientemente illuminata tante volte. Ecco, questo genere di iconografia scomparirà un po' alla volta, sarà sostituito da un maggiore gusto o la riproduzione di opere artistiche famose, di miniature, di una varietà di richiami attenti e trasferiti dalla natura. Ecco, questo l'autore qui tende a dare un piccolo saggio dell'arte, naturalmente c'è una ricchezza enorme, e alcuni capolavori sono veramente didattici, altri sono a volte anche un po' eccessivi e non sempre adeguati anche al contenuto dottrinale, cioè ogni cosa ha dei limiti. Ecco, possiamo leggere anche quest'altro numero, se resistete, che è Testimonianze e devozione eucaristica nell'Ottocento e agli inizi del Novecento. Leggo: l'espressione della fede e della prassi eucaristica alla fine del 1800 vede una reazione contrassegnata da un forte carattere devozionale e popolare, poggiante più sull'aspetto misericordioso e affettivo della vita cristiana. Siamo in epoca romantica nell'Ottocento, per cui anche tutte le congregazioni religiose, di suore, che consolano il cuore di Cristo per le offese che riceve continuamente dalla massoneria, dai miscredenti, dall'ateismo, è una cosa molto tenera, molto affettiva, se vogliamo, molto romantica, che però ha avuto una sua importanza e ha tuttora perché ha educato ad avere una familiarità affettiva col Signore. Naturalmente se si eccede nell'affetto senza intelligenza, l'affetto stesso si snatura, per cui doveva essere sempre accompagnato da una buona formazione anche dottrinale, in maniera che l'affettività fosse espressione di una sapienza e non fosse solamente un sentimentalismo. La reazione si dirige anche contro una mentalità astratta, laicizzante e spesso antiecclesiale. Filosofi riducevano il cristianesimo a una filosofia, senza concretezza, solo idee, mentre c'è la carne e quindi c'è anche un'affettività. Si accentua così la consapevolezza del tratto sociale della fede, tanto più sentito quanto maggiormente la mentalità e le istituzioni sono imbevute appunto di spirito ateo anticlericale. Ecco, la reazione all'ateismo e all'anticlericalismo dell'Ottocento avviene attraverso anche manifestazioni sociali. Ecco il perché delle processioni, il perché di tutta una serie di fenomeni pubblici che vogliono mettere al centro l'Eucaristia e la fede, in contrapposizione all'indifferenza, all'ateismo e all'inimicizia, all'ostilità nei confronti di Cristo e della Chiesa. L'Eucaristia è in reazione a una tendenza alla privatizzazione della fede che trionferà nei nostri tempi, poi. L'Eucaristia, insieme con la devozione al Sacro Cuore, viene a polarizzare, a suscitare manifestazioni anche pubbliche, del culto del Santissimo Sacramento. La Francia sarà un centro di irraggiamento di questi fenomeni. Le processioni, come i congressi di cui parleremo nel capitolo seguente, sono una professione di fede cristiana che talora raggiunge l'atto di coraggio e la disponibilità a sopportare l'oltraggio. Il loro snodarsi nelle vie della città o del paese non sempre è accolto con la partecipazione e il consenso che segnava epoche precedenti, dove erano assenti le vistose contestazioni polemiche. Possiamo affermare che in concreto lo spirito cristiano ha trovato un suo notevole impulso nelle varie forme di culto dell'Eucaristia. Sciolto il clima di distacco e anche di indifferenza, il popolo iniziava ad essere condotto all'Eucaristia, pur essendo ancora lontano da una partecipazione attiva alla messa e restio alla comunione frequente. C'era ancora una forza trascinante in questi fenomeni grandiosi, processioni, solenni, celebrazioni, magari anche chi non era abituato ad andare in chiesa, però vedendo queste cose era come richiamato alla fede e anche a difenderla nei confronti di chi già la denigrava abbondantemente. Da questo movimento verrà poi l'azione eucaristica del Papa Pio X. E San Pio X sarà quello del catechismo di San Pio X e della comunione ai bambini, dall'età di ragione in avanti. Su questo ha fatto un lavoro straordinario. Noi siamo ancora quelli, almeno della mia età, i più vecchi, come dire, eredi dell'ultima frangia di formazione sul catechismo di San Pio X per i bambini. E le cose che sono state insegnate allora ci sono rimaste per tutta la vita. Per cui fare una buona istruzione anche per i bambini nella forma semplice adeguata all'età rimane una cosa fondamentale, perché quello che impari da bambino te lo porti dietro e entra nella tua sensibilità, nella tua cognizione delle cose e nella tua affettività. Poi di quest'epoca tutto un fiorire e un incrementarsi di opere di tipo eucaristico. Nasce in Francia la Congregazione del Santissimo Sacramento per iniziativa di San Pietro Giuliano Eymard, morto nel 1868. Sempre in Francia abbiamo, a cura del padre Leone Deon, i Dioniani, i sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù, che tra i loro fini hanno l'esposizione del Santissimo Sacramento in spirito di riparazione per tutti gli oltraggi che riceve. Dagli atei, dai non credenti, dai nemici della fede. In Italia i sacerdoti oblati del Santissimo Sacramento. Abbiamo già incontrato nel secolo XVII le benedettine dell'adorazione, c'è tutta una serie di congregazioni femminili cui possiamo aggiungere in Italia le adoratrici perpetue. Il secolo XIX, l'Ottocento, è il secolo delle associazioni di adorazione, quelli delle 40 ore, quelli dell'adorazione perpetua, dell'esposizione delle chiesine dove il Santissimo è esposto 24 ore su 24, giorno e notte. Solo un cenno: l'Arciconfraternita dell'Adorazione Notturna in Roma nel 1809, in un momento di particolare pericolo per la città. L'Arciconfraternita dell'Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento è opera delle chiese povere a Bruxelles nel 1948, nello stesso anno a Parigi, in un momento di crisi sociale, l'adorazione notturna a Parigi, l'aggregazione del Santissimo Sacramento sempre a Parigi, e qui c'è tutto un elenco di fenomeni che sorgono in quell'epoca con l'intento, la finalità di riparare gli oltraggi fatti a Gesù presente nell'Eucaristia e le bestemmie. Siamo nell'epoca della massoneria, prima, del marxismo poi, e si sente come il bisogno da parte del popolo, anche delle persone semplici, di fare qualche gesto in riparazione. Esiste chi fa il male, noi sentiamo il bisogno di fare qualcosa di buono. È una cosa semplice, però si passano ore in preghiera e in adorazione e questo santifica chi lo fa e, come dire, guadagna anche una partecipazione ai meriti di Cristo, insomma. Naturalmente sono fenomeni spontanei, sono fenomeni che non hanno forse ancora tutta la consapevolezza culturale del loro valore, ma il valore ce l'hanno. L'adorazione quotidiana, universale e perpetua, sorta intorno al 1870 a Torino. Siamo nel periodo dell'unificazione dell'Unità d'Italia, finanziata e sostenuta dalla massoneria londinese, e la fede della Chiesa e del popolo reagisce con atti pubblici di riparazione. Ovviamente in questo clima, finisco il paragrafo, di fervore eucaristico, un posto di singolare importanza è rappresentato dalle confraternite del Santissimo Sacramento di ormai lunga tradizione. Questo spirito non si arrestò, ma trovò ancora nel secolo XX una varietà di forme. Il secolo XX è il nostro, il Novecento, e infatti ancora c'erano le chiese dove c'era l'adorazione perpetua, l'esposizione perpetua con lo stensorio, c'erano ancora forme di processioni, confraternite, soprattutto nell'Italia del Sud ancora sono rimaste diverse confraternite, da noi si sono molto diluite, ma l'Associazione dei Sacerdoti Adoratori e dopo i decreti di Pio X sulla comunione frequente e i bambini, la crociata eucaristica, allora usava questo modo di esprimersi, che proponeva un metodo di educazione eucaristica e un noviziato di vita cristiana integrale. Tutto questo avveniva mentre la liturgia era ancora remota dall'esperienza attiva quale sarà promossa dal Vaticano II, quando l'educazione eucaristica apparirà interna alla stessa celebrazione e il carattere conviviale della messa verrà recuperato. Aggiungo io, anche se poi prevarranno negli anni successivi a quando è stato scritto questo libro, molti abusi, deviazioni che sminuiranno fino a quasi a farlo comparire il senso sacrificale della celebrazione eucaristica. Questo non significa che la riforma del Vaticano II, ben intesa, non abbia aiutato o possa aiutare, se è spiegata, a comprendere e a vivere con consapevolezza i singoli momenti della messa. Magari prima la separazione, la messa era un fatto quasi privato del prete e gli altri dicevano il rosario per conto loro. Da questo punto di vista, avere una liturgia che spiega se stessa con una chiarezza comunicativa, se è fatta bene, ha indubbiamente un suo valore.